leggerò il primo capitolo del secondo libro dei Re. È una storia che magari ci è capitato di leggere più volte, magari nella nostra lettura annuale della parola di Dio, della Bibbia, e certamente non sarà capitato anche a voi di porre a voi stessi delle domande mentre ascoltavate o mentre leggevate questo capitolo. Lo leggiamo insieme, e questo il pensiero col quale voglio iniziare il nuovo anno, e certamente le lezioni che impareremo spero che possano ispirare e guidare ciascuno di voi affinché ci allontaniamo sempre più dal male e seguiamo il buon esempio e il bene. Secondo Re, capitolo 1, dice così: dopo la morte di Acab, Moab si ribellò contro Israele. Acazia cadde dalla ringhiera della sua camera di sopra a Samaria e si ammalò. Allora inviò dei messaggeri dicendo loro: andate a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron, per sapere se guarirò da questa malattia. Ma un angelo del Signore disse a Elia il Tisbita: alzati, vai incontro ai messaggeri del re di Samaria e di loro: e forse perché non c'è Dio in Israele che voi andate a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron? Perciò così dice il Signore: tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Ed Elia se ne andò. I messaggeri tornarono da Acazia, il quale disse loro: perché siete tornati? E quelli risposero: un uomo ci è venuto incontro e ci ha detto: andate, tornate dal re che vi ha mandati e ditegli: così dice il Signore, e forse perché non c'è Dio in Israele che tu mandi a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron? Perciò non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Acazia chiese loro: com'era l'uomo che vi è venuto incontro e vi ha detto queste parole? Quelli gli risposero: era un uomo vestito di pelo, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi. E Acazia disse: è Elia il Tisbita. E allora mandò da Elia un capitano con i suoi 50 uomini. Egli salì e trovò Elia seduto in cima al monte. Il capitano gli disse: uomo di Dio, il re dice scendi. Elia rispose e disse al capitano dei 50: se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini. Acazia mandò di nuovo un altro capitano con i suoi 50 uomini, il quale si rivolse a Elia e gli disse: uomo di Dio, il re dice fa presto, scendi. Elia rispose e disse loro: se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini. Acazia mandò di nuovo un terzo capitano con i suoi 50 uomini. Questo terzo capitano di 50 uomini salì da Elia e, giunto presso di lui, gli si gettò davanti in ginocchio e lo supplicò dicendo: uomo di Dio, ti prego, la mia vita e la vita di questi 50 tuoi servi sia preziosa agli occhi tuoi. Un fuoco è sceso dal cielo e ha consumato i primi due capitani con i loro uomini, ma ora la vita mia sia preziosa agli occhi tuoi. L'angelo del Signore disse a Elia: scendi con lui, non avere paura di lui. Allora Elia si alzò, scese con il capitano, andò dal re e gli disse: così dice il Signore, poiché tu hai mandato dei messaggeri a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron, come se in Israele non ci fosse Dio da poter consultare, tu non scenderai dal letto sul quale ti sei coricato, ma certamente morirai. Acazia morì, secondo la parola del Signore pronunciata da Elia, e Jeoram cominciò a regnare al suo posto, l'anno secondo di Eoram, figlio di Josafat, re di Giuda, perché Acazia non aveva figli. Il resto delle azioni compiute da Acazia è scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Fin qui la parola del Signore. Possa il Dio mandare il suo spirito e guidarci nella comprensione e nell'ubbidienza alla sua parola. Ora, questa che è la prima domenica del 2015, faccio una piccola parentesi nella nostra serie di incontri con Gesù, e volevo mostrare, riflettere insieme a voi su alcuni dei personaggi di questa storia. In realtà parlerò soltanto di 5 personaggi che sono presenti in questa storia, ma ce ne sono altri che non... Per esempio ci sono i servi che erano andati, mandati dal re e che poi tornarono portando il messaggio di Elia, ci sono questi 100 uomini che facevano parte del gruppo dei primi 2 capitani che muoiono, non mi soffermerò a parlare di tutti quanti, ma questa è una storia tragica, ci sono 103 morti in questa storia, ed è una storia che, come vi dicevo, spesse volte rimane un po', ci lascia un po' con l'amaro in bocca. Che cosa vuol dire? Che significa? Gente che muore. E io spero che però la semplicità del messaggio che vi darò possa in voi suscitare il desiderio di leggere la Bibbia così come è scritta, di fare delle riflessioni. Infatti il mio scopo questa mattina in realtà è che voi ascoltiate e ascoltando possiate dire alla fine: beh, come mai queste riflessioni non le ho fatte io stesso? In realtà è questo quello che questo capitolo ci insegna. Quindi un semplice messaggio che possono capire i bambini tra di noi se stanno attenti e non si distraggono, e può capire chiunque. Perciò questa storia è davvero molto interessante perché ci parla della vita così com'è, anche se noi spesse volte non vediamo scendere fuoco dal cielo, ma in realtà la storia ci parla di un uomo che pur essendo potente, era il re di Israele, si ammala ed è preoccupato per il suo futuro e cerca delle risposte nella vita. Ci parla di un uomo di Dio che conosce il Signore, ci parla di uomini che fanno il loro dovere, che non fanno il loro dovere perdono la loro vita, purtroppo. E questi sono casi di morte, possiamo dire, sul lavoro anche. È una storia che realmente, se riusciamo a intenderla bene e mettere e contestualizzarla, ci può insegnare molte cose. E sicuramente però voglio soffermarmi su quelli che sono i protagonisti principali di questa storia, cioè 5 personaggi, 5 uomini diversi ai quali vogliamo guardare. E primo fra tutti il re Acazia. Chi è questo re? Scusate, il re Acazia, sì, chi è questo re? Questo re è il figlio di Acab e Izebel, 2 personaggi che abbiamo imparato a conoscere per il loro impegno nell'idolatria, la mancanza di timore di Dio, il loro carattere spietato e anche la loro disonestà e assoluta cocciutaggine nel rifiutare qualunque richiamo al ravvedimento. La storia, alla fine del capitolo 22 del primo libro di Acazia, si insediò sul trono. Dice che Acazia, figlio di Acab, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria il 17° anno di Giosafat, re di Giuda, e regnò 2 anni sopra Israele. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore e imitò la condotta di suo padre, di sua madre e di Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto peccare Israele. Adorò Baal, si prostrò dinanzi a lui e provocò lo sdegno del Signore, Dio di Israele, esattamente come aveva fatto suo padre. Quindi quest'uomo, che aveva dei genitori pagani e idolatri, seguì l'esempio dei propri genitori e anche la tragica fine. Sapete come erano morti sia Acab che la moglie, che Izebel? Acab morto in battaglia, la battaglia così diciamo confusa, ferito, dissangua, e poi il suo sangue viene leccato dai cani quando lavano il carro sul quale lui è morto. E Izebel, precipitato attaccata da una torre a un uomo dai cani. Un figlio che vede i propri genitori morire in questo modo e che sa la ragione per cui il tragico dovrebbe imparare qualcosa. E invece no, segue la stessa strada dei propri genitori. È terribile, purtroppo molto comune. Quest'uomo è oggetto della giustizia divina, ma anche della misericordia divina. Riflettendo su questo re, sul re Agazia, noi certamente siamo colpiti dalla giustizia di Dio che lo coglie, cioè del giudizio di Dio. Ma dobbiamo, non possiamo anche la misericordia di Dio, perché ricordatevi, il nostro Dio è un Dio che anche quando giudica non dimentica di usare misericordia. E questo re a un certo punto cade dalla ringhiera della sua camera di sopra, un incidente casalingo. Avrebbe potuto sbattere la testa e morire immediatamente, ma non succede così. E questo io lo vedo come un gesto misericordioso di Dio. Se Acazia fosse morto immediatamente, sul colpo, sarebbe andato immediatamente all'inferno, senza nessuna possibilità di ravvedimento, ma non accade questo. Accade che cade, si fa male, gravemente, rimane malato, ma è abbastanza in senno e in sensi per preoccuparsi del suo futuro, per sapere se continuerà a vivere o se morirà. E infatti manda dei servi per chiedere un profeta o un indovino la vita. Quindi Dio ha avuto misericordia di Acazia, non lo ha ucciso immediatamente, ma gli ha dato del tempo per ravvedersi. Il fatto stesso che il Signore manda un angelo per chiamare Elia affinché gli desse la sua parola, che cos'è questo se non un gesto della misericordia di Dio? Certo è un povero. Ma se quest'uomo si fosse pentito, se avesse detto ho sbagliato, cosa sarebbe accaduto? Ma non solo, altri non, vi voglio far osservare come nella misericordia Dio non è avaro anche nei confronti dei peggiori idolatri. Che cosa, secondo voi, per quale ragione un capitano va lì e muore con i suoi 50 uomini? E il Signore permette che ci sia una nuova occasione per il re Acazia. Avrebbe potuto, dopo il primo giudizio e i primi 51 morti, Acazia dire, ma allora veramente Dio fa sul serio? Ma non capiterà che davvero quello che è accaduto a causa di Elia accadrà anche con me, anch'io morirò? No, manda un altro uomo, è un altro uomo, un uomo assolutamente stolto, che seppure si preoccupa del suo futuro, si affida a mezzi umani, cerca conforto nelle divinità straniere, e vi voglio fare notare che lo fa non per ignoranza, perché sapeva perfettamente l'esistenza di Elia e chi fosse Elia, e che Elia era un profeta di Dio, perché quando quei servitori tornano e gli dicono, ma com'era questa persona? Era così, era Elia, è Elia, lui lo sapeva benissimo. Cioè, il suo peccato non era determinato dall'ignoranza. Molte volte noi pensiamo, gli idolatri perché sono ignoranti? No, è assoluta ostinazione nel fare il male. E la sua ostinazione, la sua insensibilità è spaventevole. Quello che mi spaventa di più di quest'uomo, sapete che cos'è? Cioè, capisco la sua follia, capisco la sua disubbidienza, capisco il suo orgoglio, ma la cosa che mi spaventa di più è la leggerezza. Manda al massacro prima il capitano con quei 50 uomini, gli vengono a dire, ne manda un altro. e muoiono anche quelli, e ne manda un altro ancora, cioè quest'uomo non ha pietà neanche del suo prossimo, avrebbe mandato tutti i suoi uomini al massacro, alla morte. Una follia, vuole ottenere la sua vendetta su Elia e non si interessa, per lui la vita di altri esseri umani non è assolutamente di alcun valore. Ora, Agazia è il tipico esempio di un uomo del nostro per risentimento nei confronti di Dio. Magari lui ce l'aveva con Elia perché sapeva che Elia era stato un nemico di suo padre e di sua madre, no? Quindi con il Dio di Elia e con Elia perché percepì come un Agazia o per risentimento nei confronti di Dio, per qualche altra ragione, però rifiuta di rivolgersi alla parola di Dio e cerca la risposta ai suoi dubbi, perché per quanto si può essere superbi e orgogliosi, tuttavia ciascuno di noi, ciascun uomo ha dei dubbi e si pone delle domande riguardo al presente, riguardo al futuro. E la differenza degli uomini non è nelle ansietà che hanno e nelle domande che si pongono, ma nel dove trovare le risposte. Questa è la differenza, vedete, noi che abbiamo fede in Dio, non siamo diversi da chi non ce l'ha. Anche noi abbiamo i nostri dubbi, le nostre preoccupazioni, le nostre ansietà. Ma c'è una grande differenza tra i veri credenti e coloro che non lo sono. Noi cerchiamo le nostre risposte nella parola di Dio e ci rivolgiamo a Dio per trovare conforto e aiuto e risoluzione delle nostre ansietà. E non facciamo, non compiamo le follie di coloro che invece, come Agazia, si rivolgono agli idoli muti. E quest'uomo si rivolge a chiunque, basta che non sia Dio, perché a Dio lui dovrebbe rendere conto delle proprie azioni. C'è stato qualcuno che ha detto, questa frase più volte attribuita a un filosofo e un teologo laico, che si chiama Chesterton, ma non pare che non l'abbia mai pronunciato, o che perlomeno sia una sintesi del suo pensiero, che dice così: quando l'uomo cessa di credere in Dio, comincia a credere in qualunque altra cosa. E c'è una grande verità in tutto ciò. Pensate a quanta gente non crede in Dio, se gli ponete dinanzi alla parola del Signore, se gliela spiegate, vi dicono no, ma lascia perdere. Però magari credono agli oroscopi, credono a qualunque stupidaggine, no? Credono a qualunque parola di qualunque idolo. Ma Dio, nella sua benignità, manda i suoi giudizi e la sua misericordia anche nei confronti di queste persone che continuano a non credere. Noi stiamo vivendo ancora la critica severissima, gravissima, che dal 2008 ha divorato milioni di posti di lavoro e una quantità. Eppure gli uomini sono di prima? Assolutamente no. Dio continua a essere in molti modi. Non è forse questo il caso di una concezione eccessivamente ottimistica delle possibilità della scienza? O magari non vediamo la stessa cosa di Agazia in uomini politici contemporanei? La loro fragilità, la loro miseria è evidente, ma allo stesso tempo si ostinano e perseverano nell'adorare gli idoli muti. Questa mattina, in questo nuovo anno, quali consigli ci proponiamo di seguire? Beato è l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che non si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Questa mattina, prima domenica del 2015, noi dobbiamo fare una scelta. Ancora una volta il Signore ci chiama a scegliere. Quali consigli vogliamo seguire? I consigli della nostra mente, modo mio, fare a modo mio, come cantava Frank Sinatra in quella terribile canzone che esprime l'arroganza dell'uomo. I did it my way, l'ho fatto, ho vissuto a modo mio, non mi importa. E orgogliosamente io affermo che tutta la mia vita ho vissuto seguendo il mio modo di vedere le cose. No, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, ma il cui diletto è nella legge del Signore, segue il consiglio del Signore. Agazia è così. E poi abbiamo i capitani. Il primo capitano. Al verso 9 appare questo primo capitano con i suoi 50 uomini, viene inviato a prendere Elia, esegue l'ordine del re, intima all'uomo di scendere, ma viene bruciato con tutta la... Chi è questo? È un uomo ubbidiente alle autorità umane. E l'ubbidienza e la sottomissione è certamente una cosa buona. Ma l'ubbidienza e la sottomissione noi la dobbiamo a tutti allo stesso modo? Alcuni di noi hanno uno spirito indipendente e rivoluzionario, altri più sottomesso e remissivo. Ma rivoluzionari o remissivi, noi dobbiamo sempre ricordarci che, come disse in Atti capitolo 4, quanto a noi, valutate voi se è bene ubbidire a Dio o agli uomini. Noi non possiamo non fare la volontà del Signore. Noi ubbidiremo a Dio, non ubbidiremo agli uomini. Questo capitano certamente ha, questo primo capitano è un uomo che è un uomo, un militare, quindi è certamente nel potere di dire a chi gli è preposto, ma per quest'uomo l'autorità del re è la massima autorità. Egli dice, il re dice, e questo pone fine a ogni possibile controversia. Quale miseria tocca a coloro che si fondano sulle autorità umane? Noi siamo protestanti, non perché protestiamo, ma perché affermiamo la nostra fiducia e la nostra lealtà nei confronti della parola di Dio. Il Papa può essere un Papa simpatico, con la faccia da stallio, ci somiglia molto, nessuno si offende per cortesia, no? Può essere un Papa amichevole, ma rimane un'autorità umana e niente di più. Noi ubbidiremo a Dio anziché agli uomini. Quante volte noi sentiamo dire, ah, ma questo è quello che dice la mia Chiesa, l'autorità, la Chiesa. Quello che dice chiunque, compresi pastori e chiesi, e confessioni di fede, no? Non è parola infallibile. Con tutto il cuore rispetto chiunque afferma di avere uno standard di fede, e noi ce l'abbiamo, sottoscritto, fa parte della nostra Costituzione, l'abbiamo messa nella prima pietra della nostra Chiesa, la Confessione di Fede Battista del 1689, consideriamo questo un documento infallibile? No! Perché al suo meglio è un documento che è stato scritto da uomini. L'infallibilità risiede nella scrittura e nella scrittura soltanto, per questo mi fanno un po' pena coloro che affermano che dobbiamo avere un'autorità assoluta e accettare perfettamente tutto quello che ci viene proposto. Ho un po' di pena. Il Signore vuole che noi siamo ubbidienti, ma non in modo acritico, come quest'uomo che fece una brutta fine, e insieme ai suoi soldati è una pecora da macello, una vittima delle scelte, delle azioni malvagie di chi lo governava. E come cittadini, e come credenti, e come uomini e donne, lavoratori e lavoratrici, noi non dobbiamo essere pecore da macello. Attenzione! Il cristiano è un uomo, la cristiana è una donna, i cristiani sono persone che sono sempre attivi nella loro vita e non si lasciano mai trascinare da qualunque corrente. In un certo senso, spesse volte noi soffriamo anche a causa dei peccati altrui, dei peccati di chi ci governa. Però dobbiamo fare attenzione a seguire i loro peccati, a non cadere nei loro giudizi. E per farlo dobbiamo imparare quando smarcarci. Vi racconto una cosa velocemente, è già mezzogiorno meno 5. Ho conosciuto una persona che è assolutamente inflessibile nei confronti degli rari, le regole e dei doveri degli altri. Recentemente abbiamo avuto questa stessa persona come insegnante in un certo corso, chissà quale sarà, poi, la lezione doveva iniziare alle 9, è arrivata alle 10, e così via, tante altre cose. E io ho fatto una riflessione, e la mia riflessione è stata questa: come possiamo pensare che le cose vadano bene in Italia se chi ha potere, non appena ne ha la possibilità, usa il proprio potere al proprio personale vantaggio? E considerando che chi stava davanti a questa persona sono 160 insegnanti, io temo che 160 persone avranno cominciato a pensare: nel momento in cui io ho potere, io mi comporterò allo stesso modo, pretendo la perfezione dagli altri, ma sarò estremamente indulgente nei miei confronti. Fratelli, non è così che noi dobbiamo vivere. Nel 2015 impariamo a essere indulgenti con gli altri e pazienti con gli altri e intransigenti con noi stessi. Il primo capitano ci insegna questo, e noi non dobbiamo in quest'anno lasciarci trasportare dalla corrente, che se siamo timidi a denunciare il male, non possiamo svolgere il nostro ruolo di figli dell'Altissimo e di agenti e strumenti di salvezza e giudizi per il cambiamento. Il primo capitano se n'è andato. Lasciamo che se ne vada per sempre. Il secondo capitano, simile al primo, ha gli stessi difetti, si rivolge quasi allo stesso modo all'uomo di Dio, aggiunge un fa presto e condivide la stessa sorte, insieme ai soldati, bruciato vivo, incenerito dalla potenza di Dio. Ma differisce per una cosa. E, se possibile, ancora più arrogante e ancora più folle del primo. Perché avrebbe dovuto imparare da quanto era accaduto al capitano precedente, avrebbe dovuto avere timore di Dio che manifesta i suoi giudizi, avrebbe dovuto riconoscere che non si possono ottenere risultati diversi se si continuano a fare le cose sempre allo stesso modo. Come è andata a finire al primo, così andrà a finire a me se faccio allo stesso modo. Avrebbe dovuto imparare qualcosa dalla storia immediata che lo precedeva, invece no. E quest'uomo è uno di quelli per i quali la storia non giova a nulla, che sfidano la sorte, tentano Dio e gli va male, perché chiunque sfida la sorte e tenta Dio, gli va male. Avete notato in questi giorni, non so se la sentivo prima per radio, adesso la vedo anche per televisione, la pubblicità a scommettere. E noi siamo confrontati ogni giorno, perché ogni volta che verremo qua, che andiamo e usciamo, vediamo qui che qui accanto a noi c'è questo negozio, insomma, come si chiama, questa sala scommesse, no? E sempre che la gente lo sanno benissimo che si perde. Queste persone scommettono sulla cosa più importante della loro vita, che è la loro stessa anima. E continuando a fare ciò che hanno sempre fatto, non potranno avere un risultato diverso. Quest'uomo non percepiva il valore dell'esperienza propria e altrui. Ricordo qualche tempo fa a scuola un ragazzo disse: no, ma io non studio la storia. Perché? Perché devo studiare la storia? Quelli di cui si parla nella storia sono morti tutti. Che mi interessa? E io risposi: ma anche tuo nonno o il tuo bisnonno è morto, ma non puoi dire che la sua storia non ha importanza, perché non ci saresti tu se non ci fosse stato il tuo bisnonno. La storia è importante. Noi dobbiamo in quest'anno pensare, agire e sentire, cioè avere dei sentimenti in ogni momento della nostra vita, non come se Dio non c'è, ma come se Egli è, perché è così, presente in ogni istante della nostra vita. Gesù ha detto che i capelli del nostro capo sono contati, che due passeri che valgono pochissimo, però non cadono senza un passero non cade senza la volontà di Dio, che non si muove foglia che Dio non voglia. Se qualunque cosa ci accada nella vita è ordinata da Dio. Quest'uomo non percepiva la presenza di Dio nella storia. Quale fu la sua fine? Tragica. Noi dobbiamo invece percepire in quest'anno in un modo più profondo la presenza di Dio nella storia, l'azione di Dio nella storia globale, nella storia della nostra nazione, nella storia della nostra regione, nella storia della nostra città, nella nostra storia personale. Proponiamoci di studiare e di imparare di più dalla provvidenza di Dio in quest'anno. E il secondo capitano se n'è andato, il terzo capitano. Adesso ci spostiamo verso le persone migliori. Dulcis in fundo. Il terzo capitano è una persona diversa. E uno che ragiona fuori dagli schemi, che fa le cose in modo diverso. Vedete, molte volte ci dicono che noi siamo i conformisti, noi persone religiose, noi persone all'antica. Invece no, i cristiani sono i veri anticonformisti. Sono quelli che fanno le cose diversamente da come le fanno tutti gli altri. Sono le persone che imparano dagli errori degli altri e, ricevendo i consigli di Dio, si comportano. L'uomo, il terzo, tutto quello che non fecero e che avrebbero invece dovuto fare i colleghi, ubbidisce al re, anche lui è un uomo ubbidiente, non gli dice non ci va. Ubbidisce, ma ubbidisce in modo diverso, non in modo supino, incondizionato. E quando va dall'uomo di Dio si umilia, prega, riconoscendo l'autorità superiore dell'uomo di Dio. Io sono un uomo sottoposto, sta sopra, però più grande di me c'è l'Iddio a che tu servi, Elia, e quindi ti prego, sia preziosa dinanzi a te la mia vita e la vita dei miei. Dalla storia e non commette gli questa storia degli uomini buoni, genti, etti, che si possono trovare anche a servizio in compagnia di malvagi. Quest'uomo era al servizio di questo re malvagio, però era un uomo diverso. E quando ne ha la possibilità, lo dimostra. Un uomo buono che diventa, che fa cose che sono utili per la sua salvezza e per la salvezza di altri. E noi possiamo essere i nostri stessi salvatori e dei salvatori di altri, non nel senso che noi ci salviamo da noi, ma nello stesso senso in cui Paolo, quando scriveva a Timoteo, diceva così nella sua prima lettera, capitolo 4, versetto 16, bada a te stesso e bada all'insegnamento, persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Quest'uomo salvò se stesso e salvò i suoi 50 uomini. Non lo so se il Signore mi darà grazia di essere il pastore fra 5, 10 o 15 o 20 anni, se sarò vivo, di centinaia di persone. Ma se sarò stato sufficientemente fedele a Lui e guidato da Lui per salvare me stesso e 50 persone, io credo che avrò imparato da quest'uomo, ma soprattutto avrò imparato da Dio. Io vi esorto, io vi invito, io vi scongiuro a imparare a pensare con la vostra testa, a pensare con una mente sottomessa a Dio e alla sua parola, umiliata dinanzi a Dio e a quelli che mostrano e dimostrano di essere servi di Dio, a imparare dal passato e a tenere in alta considerazione questo libro, che è un libro di storia e non per niente ci racconta le storie, ci racconta affinché possiamo imparare dalla storia. E infine, dulcis in fundo, ci metto proprio poco a parlare di Elia il Tisbita, un uomo vigilante anche quando sembra che non ci sia, anche quando sembra che stia fuori della scena, però è lì sul monte a fare il suo dovere. Uomo coraggioso, perché chi ama e teme Dio non è un vigliacco, è una persona che dice sempre la verità e Dio lo tiene sveglio e sa e può parlare a tutti gli uomini, e quindi non abbiate paura di quelli che sembra che abbiano fama, che abbiano popolarità, che abbiano sapienza. Noi ci confrontiamo sempre più a persone, ma a volte pensiamo, ma questo è un filosofo, questo conosce 10 lingue, questa, che cosa gli posso dire io? Tu hai la sapienza di Dio, se hai lo Spirito di Dio nel cuore, hai la sapienza di Dio. Gesù ha detto, quando vi porteranno davanti ai tribunali, non abbiate paura, lo Spirito Santo parlerà in voi e voi vi dirà quello che dovete rispondere. Nessun uomo è al di fuori della nostra portata. Possiamo parlare a uomini ricchi, a uomini potenti, a uomini che sono sapienti, secondo gli uomini, con la sapienza di Dio, soltanto dobbiamo avere il coraggio di farlo e non temere, come ti sbita, con umiltà e rispetto, non con l'arroganza. Come ci dice Pietro, quelli che ci chiedono conto della speranza che è in noi, dobbiamo essere pronti a rispondere, a dare conto, è ragione della nostra fede, ma fatelo con umiltà, fatelo con rispetto. Sia questo il nostro desiderio per quest'anno, il nostro desiderio sia quello di essere testimoni di Dio. Quest'uomo Elia è impegnato nel promuovere la conoscenza e la gloria di Dio. Perché si intromette nella storia personale di questo re? L'avrebbe potuto lasciare a se stesso, ma Dio lo ordina per la sua gloria. Non c'è forse Dio in Israele che tu ti rivolgi a un idolo? Non c'è forse un Dio che ha fatto il cielo e la terra? Non c'è forse un Dio che ci ha mandato il figlio? Non c'è forse un Dio che ti dà, che ti tiene in piedi questa mattina? che tu ti permetti di bestemmiare il suo nome e di offenderlo con la tua vita? Non c'è forse un Dio che ti ha creato? La gloria di Dio bruciava, il desiderio della gloria di Dio bruciava in Elia, un uomo coerente e schietto. Quando manda a dire certe cose, quando gliele va a dire personalmente, dice sempre la stessa cosa. Il suo messaggio e la sua parola è la stessa in assenza e in presenza del re, e alla fine Elia è vendicato dalla storia e dei fatti. Come va a finire questa storia? Questa storia va a finire che il re muore e che Elia gente potrà volere la nostra morte, la nostra distruzione, ma la realtà è che quelli che appartengono a Dio saranno con il Signore per sempre e i nemici di Dio saranno distrutti per sempre. E questa è una causa di grande gioia per me. Forse qualcuno dirà, ma sei vendicativo. Dio me lo promette, che la malvagità dei malvagi non durerà per sempre e che la giustizia trionferà. Perciò vigilanza, coraggio, passione per la gloria di Dio, coerenza, pazienza e perseveranza. Siano queste le doti di un vero evangelista, come Elia lo fu, e Dio ci conceda di essere tali nel 2015. Nel 2015 ci saranno altri re, come Acazia, ci saranno altri capitani, come il primo e il secondo, ci saranno poi altri capitani come il terzo, e soprattutto io spero che questa Chiesa sia piena di uomini e donne che somigliano a questo terzo capitano, ma soprattutto a Elia. 5 uomini per il nuovo anno. A chi vorrai somigliare? Chi prenderai come modello quest'anno? A te la scelta. Che il Signore ci aiuti. Amen. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo perché la tua parola è verità. Ti ringraziamo perché tu non vieni mai meno dal riprenderci, dal correggerci, dal guidarci. Perché tu, oh Signore, poni dinanzi a noi dei modelli che possiamo essere certi che se seguiti saranno per il bene della nostra anima e per il bene di tante altre persone. Aiutaci ad essere ubbidienti e rispettosi delle autorità, ma anche, o Signore, a non essere supinamente trascinati, a prendere delle decisioni importanti, serie, definitive, in cui diremo non è bene ubbidire agli uomini quando questi ci chiedono di disubbidire a Dio. E se questo diversi rispetto ai nostri genitori, coniugi, figli, autorità costituite, oh Signore, dacci grazia e forza di affermare con coraggio la verità e di vivere con coerenza la verità. Aiutaci, oh Signore, ad e spirituali, umili, dinanzi a colui che è la somma e la suprema autorità, e aiutaci ad essere coerenti in questo modo, in modo da mostrare con le nostre parole e con i nostri atti che Dio c'è, che Dio trasforma gli uomini, e che sebbene il mondo ci può considerare gente strana e isolata, in realtà siamo la stessa vita e la stessa anima del mondo, perché i cristiani sono l'anima del mondo. Aiutaci, oh Signore, a prendere consapevolezza maggiore rispetto a ciò che siamo e a vivere per la Tua gloria. Nel nome di Cristo. Amen.